capitolo 40 dal verso 25. A chi dunque mi vorreste assomigliare perché gli sia pari, dice il Santo? Levate in alto i vostri occhi e guardate, chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire il loro esercito in numero e le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo vigore e la potenza della sua forza, nessuna manca. Perché dici, o Giacobbe, tu, o Israele, dichiari, la mia via è nascosta all'Eterno e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse? Non l'hai udito? Il Dio d'eternità, l'Eterno, il Creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze e si innalzano con ali come aquile. Corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Amen. Gloria al nome del Signore. È certamente uno dei versetti miei preferiti, quello che abbiamo letto per ultimo, il versetto 31. E sicuramente è un verso che ha aiutato tantissimi nel corso del tempo. Quante persone, quanti credenti sono stati incoraggiati nella loro fede, incoraggiati nella loro prova, incoraggiati nella loro sofferenza dal leggere che coloro che sperano nel Signore acquistano nuove forze e si alzano in volo come aquila, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Alleluia. Io non so se c'è qualcuno qui che può dire, per me è stato un verso importante e mi ha aiutato tante volte nel corso della mia esperienza. Io sono sicuro che ce ne sono molti, perché è una delle promesse più straordinarie che troviamo nella parola di Dio. Però noi molte volte facciamo l'errore di ridurre un po' l'efficacia dei versi della Bibbia, perché un po' ci fermiamo sul verso in se stesso, lo isoliamo un po' dal suo contesto. Ma per capire veramente l'efficacia di questo verso, per apprezzarlo interamente, per comprenderlo interamente, dobbiamo leggere il contesto. E il contesto è tutto il capitolo. Io per brevità ho letto dal verso 25, perché in particolare dal verso 25 noi troviamo qualche cosa che ci aiuta a capire meglio questo verso, perché questa è una straordinaria promessa. Amen. Il Signore promette nuove forze, di rinnovare la sua forza in ogni suo figliuolo. Ma chi c'è dietro questa promessa? Il versetto 25 ci aiuta. E il Signore chiede: a chi voi mi potreste paragonare? C'è qualcuno che può accostare un'altra figura, un altro personaggio, un uomo importante, un uomo potente, un generale, un imperatore, un papa o chissà quale altro uomo sulla faccia della terra che lo può paragonare con il Signore? Non c'è nessuno che può essere accostato al nostro Dio. Giovedì sera abbiamo parlato dei grandi della storia, abbiamo ricordato così in un inciso durante il messaggio che i grandi uomini, quando acquistano potere, quando diventano potenti sulla faccia della terra, allora entrano in una specie di delirio di onnipotenza e credono di poter arrivare chissà dove e di essere immortali e che il loro regno non finirà mai. Ne abbiamo ricordati tanti, ne possiamo ricordare anche questa sera tanti personaggi che poi hanno visto invece sgretolarsi sotto di loro e insieme a loro il loro impero, l'impero che avevano costruito. Abbiamo parlato di Bonaparte, di Napoleone, abbiamo visto la sua sconfitta, come egli è andato così tanto in alto, ma come anche è precipitato così in basso in un solo giorno. Abbiamo parlato anche di Hitler e di come egli aveva in mente proprio un impero pari all'impero romano di un tempo e come la sua follia lo aveva portato a programmare in maniera tale che anche in questo suo impero numero di perfezione, tra virgolette, il popolo ebreo fosse escluso e fosse cancellato completamente dalla faccia della terra. Ma lui è stato cancellato, il suo impero è stato cancellato, ma il popolo di Dio ancora rimane, e coloro che confidano nel Signore acquistano e continuano ad acquistare ogni giorno nuove forze. Sia benedetto il nome del Signore. Non c'è nessuno che noi possiamo paragonare al nostro Dio. Non possiamo neanche pensare che l'uomo, nella sua potenza tecnologica, l'uomo è andato sulla Luna e si sente di essere quasi diventato un semidio. Ma che cos'è essere andati sulla Luna di fronte a colui che, come qui la scrittura dichiara, con la sua parola ha fatto il cielo e la terra? Chi può essere paragonato al nostro Signore? Quando noi cantiamo "non c'è Dio grande come te", noi stiamo dicendo una grandissima verità. Amen. Non c'è un Dio grande come il nostro Dio, perché non c'è assolutamente nessun altro Dio. L'unico Dio è il Signore, e così vogliamo ringraziarlo questa sera, perché Egli è un Dio onnipotente, un Dio onnipotente, un Dio così grande che qui la scrittura nel verso 25 lo definisce il Santo, Kadosh, Kadosh, l'Iddio tre volte santo. Questa sera non può essere paragonato a nessun altro Dio, e ogni tentativo che noi facciamo per poterlo paragonare a qualcuno si sgretola davanti a questa parola, Santo. Santo, con chi mi assomigliereste? A chi mi paragonereste? Dice il Signore. Perché? Perché Egli solo è perfetto, Egli solo è sovrano, Egli solo è maestoso, Egli solo è autorevole, Egli solo è immutabile, Egli solo è incomparabile. Egli è il Re dei Re, il Signore dei Signori, irresistibile, gloria al suo santo nome. Egli è l'Onnipotente. Andiamo nel Salmo 19 al versetto 1 e noi leggiamo: i cieli proclamano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Oh, quante volte mi sono soffermato in una notte d'estate a contemplare il cielo, quante volte, specialmente nelle serate in cui stavamo in luoghi bui, come poteva essere un piccolo paese di montagna in Abruzzo quando facevamo il campeggio, quante volte stavo lì per intere serate a contemplare la volta celeste e ammirare la creazione e dichiarare: il mio Dio è un Dio veramente grande, gloria al nome del Signore. Ma non abbiamo neanche idea di quanto sia grande il nostro Dio se non andiamo veramente a cercare nella sua parola quello che la Bibbia dice del nostro Dio. Sì, noi possiamo ammirare la creazione, ma tante volte non conosciamo neanche quello che è, dal punto di vista scientifico, la grandezza dell'universo. Pensate, i pianeti del sistema solare orbitano in uno spazio che ha un diametro di 12 miliardi di chilometri. Parliamo solo del sistema solare, non stiamo parlando delle galassie più lontane, quelle che neanche si riescono a vedere o a captare con i telescopi. Stiamo parlando solo del sistema solare, cioè nel sistema dove noi, la Terra, è inserita. Ebbene, 12 miliardi di chilometri. E sapete la stella più vicina? La stella più vicina alla Terra o al sistema solare, che si chiama Proxima, ed è lontana solamente 4 anni luce. E se noi pensiamo a un anno luce, pensiamo alla velocità che la luce percorre in un anno. E la luce viaggia a 300.000 chilometri al secondo. Quindi moltiplicate questo per 60 e avete quanto spazio percorre la luce in un minuto. Moltiplicatelo ancora per 60 e avete lo spazio che percorre in un'ora, stiamo parlando di 300.000, e poi moltiplicatelo ancora per 31 giorni dell'anno e poi ancora per i 12 mesi dell'anno. E allora poi moltiplicatelo ancora per 4 volte e voi trovate non la stella più lontana, ma la stella più vicina alla Terra, la stella che è, diciamo, stata individuata come la più vicina. È una delle stelle che fa sempre parte di questo sistema Altair, che è 17 anni luce da noi, è la stella che viene considerata vicina, vicina. Non parliamo quindi delle galassie che sono distante alcune addirittura milioni e milioni di anni luce, non di chilometri, di anni luce. Pensate solamente che la galassia della quale sono riusciti appunto a individuarne l'esistenza tramite i mezzi moderni dista 68 milioni di anni luce da noi. E potremmo continuare, perché questo ci dà l'idea della Bibbia, quando nel libro della Genesi, io credo nel libro della Genesi, a me, io credo che Dio ha creato ogni cosa, io credo che Dio ha creato l'uomo, amen. Quanti credono che vengono dalla scimmia? Nessuno. Nessuno di noi crede che viene dalla scimmia, è vero, perché noi crediamo a quello che la Bibbia dice. E la Bibbia dice: nel principio Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Nel principio Dio con la sua parola ha creato tutto quello che oggi noi possiamo vedere con i nostri occhi, o possiamo vedere col più potente microscopio, e possiamo vedere con il più potente telescopio. Perché? Perché il nostro Dio è un Dio grande. Se non fosse un Dio così grande, non avrebbe potuto fare tutto quello che ha fatto. E quando il Salmo dice i cieli raccontano la gloria di Dio, sta dicendo una grandissima verità. Chi può misurare la grandezza di Dio? Chi può dire questa sera quanto Egli è grande? Andiamo in Colossesi capitolo 1. Dove in maniera diretta l'apostolo Paolo parla di Gesù. Colossesi capitolo 1, versetto 16 e versetto 17. Versetto 15 anche. Egli è l'immagine, egli, Cristo, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e podestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, ed egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui. Torniamo al nostro testo. Perché, ripeto, è bellissimo il versetto 31, ma dobbiamo vedere il suo contesto. Il verso 26 contiene una parola, un'esortazione importantissima. Levate in alto i vostri occhi e guardate. Sta parlando della creazione, sta parlando dei pianeti, sta parlando delle stelle, sta parlando delle galassie. E dice: levate in alto i vostri occhi e guardate. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire il loro esercito in numero e le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo vigore e la potenza della sua forza, nessuna manca. Fratelli e sorelle, se noi vogliamo contemplare la grandezza di Dio, non possiamo farlo guardando in terra. Non possiamo farlo guardando in basso. Qui la Scrittura ci dice: levate il vostro sguardo. Alzate i vostri occhi. E allora io ti chiedo questa sera: dove sono rivolti i tuoi occhi? A cosa stai guardando? Verso la terra? Verso te stesso? Forse stai guardando dentro di te? O, come abbiamo detto prima, verso uomini che pensano o promettono o pensi che possano avere la soluzione o essere la soluzione. Se noi stiamo focalizzando il nostro sguardo sulle cose intorno a noi e sulle cose che vediamo e sulle cose che ci circondano, noi diventiamo stressati. Oggi come oggi abbiamo un bombardamento continuo di informazione. Dicevo prima, anche di disinformazione, purtroppo. Però tutto quello che ci arriva non fa altro che farci capire in che tipo di mondo stiamo vivendo. Non fa altro che farci comprendere dove si sta dirigendo questo mondo. Ed ecco perché c'è una legittima preoccupazione che gli ebrei, secondo e in accordo con le profezie della Bibbia, possono ritornare nella loro terra. Anche se sappiamo che questo non è tanto facile, proprio perché fin quando non alziamo lo sguardo per guardare alle realtà spirituali, alle promesse di Dio, alla storia del popolo di Dio, noi continueremo ad essere attratti dalle cose che sono intorno a noi. E così siamo sempre più stressati. Stressati dalle notizie cattive, stressati dal fatto che sembra che l'uomo non riesce, nonostante i suoi tentativi, a risolvere i problemi, e il futuro è offuscato davanti a noi. E le speranze per le prossime generazioni, noi diciamo, sono esigue rispetto a quello che si paventa davanti a noi, allo spettro di una recessione mondiale, di una crisi, di una guerra nucleare. E noi sappiamo quante queste cose incidono purtroppo anche sulle aspettative, sulle speranze, sul desiderio di vivere dei giovani di oggi. Ma se noi ci focalizziamo su noi stessi, sulle nostre capacità o sui nostri fallimenti, se noi ci focalizziamo su noi stessi, su quello che noi siamo, su quello che abbiamo fatto o su quello che pensiamo di fare, allora noi rischiamo di diventare depressi. Perché molte volte, guardando appunto a noi stessi, abbiamo visto che abbiamo fallito, che abbiamo sbagliato, e tante volte questi errori ci accompagnano per tutto il resto della nostra vita. E così non solo alcuni si focalizzano su loro stessi, ma si focalizzano anche sul passato, su un passato che è stato un fallimento, su un passato dove sono stati fatti degli errori, e così perdono anche la speranza del presente e non vivono il presente perché sono immersi a contemplare o a focalizzare il passato. Ma la Bibbia dice questa sera: alza il tuo sguardo, alza il tuo sguardo, guarda verso l'alto, guarda verso il cielo. È una decisione che devi fare. Nessuno ti può imporre, nessuno può prendere la tua testa e farti guardare verso l'alto. È una personale decisione che devi fare. È come il salmista che nel Salmo 21, 121 esclama e dice: io alzo gli occhi, io alzo gli occhi, ho bisogno di aiuto, mi trovo in una estrema difficoltà, ho bisogno di aiuto, ho bisogno che qualcuno venga in mio soccorso, e allora alzo gli occhi per vedere da dove mi verrà l'aiuto. E poi conclude in una maniera straordinaria, gloriosa e meravigliosa: il mio aiuto viene dal Signore. Possiamo dirlo questa sera insieme: il mio aiuto viene dal Signore. Alleluia. Un antico inno diceva: ora è tempo. Significa che fino adesso non lo abbiamo fatto. Significa, se ora è il tempo, lo era anche ieri, ma siamo stati forse distratti, siamo stati forse trascurati. Ma questo inno dice: ora è il tempo di guardare verso il cielo, dove il segno apparirà. Ora è il tempo di alzare i nostri occhi, perché se noi guardiamo in basso, fratelli e sorelle, anche questa sera, anche in questo preciso momento, se noi guardiamo in basso, noi vediamo solo fallimento, noi vediamo solo miseria, noi vediamo solo veramente le cose più nefande che esprime il mondo intorno a noi. Se noi guardiamo in basso, noi vediamo solo corruzione. Ma solo se guardiamo in alto, se teniamo fisso lo sguardo al cielo, noi vediamo qualcosa che non può essere descritta e che forse può essere considerata pura retorica da coloro che non vivono e non fanno questa esperienza. Noi vediamo Gesù, noi vediamo il figliuolo di Dio, noi vediamo, gloria al nome del Signore, colui che è il capo e il compitore della nostra fede. Amen. Tenendo lo sguardo fisso su Gesù, dice lo scrittore della lettera agli Ebrei. Egli è il capo e il compitore della nostra fede. Se noi alziamo lo sguardo, noi vediamo che la nostra redenzione si sta avvicinando. Alzate lo sguardo, perché la vostra redenzione è vicina. Quando? Quando vedrete accadere queste cose. Quali cose? Quelle che abbiamo sentito anche nella testimonianza della sorella. Quando voi vedrete il fico mettere i primi ficucci, quando voi vedrete che il fico sta per maturare il suo frutto, voi dite: l'estate è vicina. E allora io vi dico, dice Gesù, alzate lo sguardo, perché quando vedrete il fico è la figura straordinaria della Bibbia di Israele, quando vedrete il fico che matura, allora alzate lo sguardo, perché la vostra redenzione è vicina. Amen. Stai alzando lo sguardo? Stai guardando le cose meschine della terra? Se noi guardiamo solo le cose vicine, noi ci stanchiamo, la nostra vista si stanca, l'anima nostra si appesantisce, l'anima nostra si inaridisce. Ma se noi guardiamo lontano, se noi alziamo lo sguardo, allora noi possiamo vedere che dalla nostra visione, da quello sguardo, arriva tutto ciò che l'anima nostra ha bisogno. Il salmista diceva: il mio aiuto viene dal Signore. Chi ha bisogno di aiuto questa sera? Alza lo sguardo, perché è dall'alto, perché è dal cielo che tu ricevi luce. Alza lo sguardo, perché è dal cielo che ricevi coraggio. Alza lo sguardo se ti trovi senza forze, perché solo dal Signore può venire la forza che irrobustisce la tua anima e che dà vigore alla tua vita. Fatti coraggio, perché dal cielo puoi ricevere fede, dal cielo puoi ricevere pace e pace nel tuo cuore. Perché? Perché il Signore, il nostro Dio, ci conosce personalmente, uno per uno. Torniamo al nostro testo, versetto 27 dice: perché dici, o Giacobbe, tu Israele, dichiari, la mia vita è nascosta all'Eterno e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? La tua vita non è nascosta e la tua via non è nascosta all'Eterno, non è nascosta al Signore. Egli ti conosce, Egli ci conosce. E gloria a Dio, possiamo dire, Egli si prende cura di noi. Egli si prende cura di te. Fratello, Egli non ti trascura. Sorella, non dubitare questa sera. Non si è dimenticato di te. Egli è sempre pronto ad aiutarci. Non ci lascia mai in balia dei nostri nemici. Non ci abbandona mai. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. È un'altra straordinaria promessa che troviamo nella Bibbia. E allora qualcuno questa sera potrebbe pensare: però queste parole sono state scritte 2700 anni fa. Sono ancora attuali? Non potrebbe Dio aver cambiato opinione? Non potrebbe Dio aver cambiato idea? Non l'hai forse tu udito, dice qui il verso 28, l'Iddio di eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca, sia benedetto il nome del Signore. Cioè, Egli non è soggetto come noi a cambiamenti, Egli non è soggetto come noi alle leggi della natura, Egli non si addormenta, il guardiano di Israele non sonnecchia e non dorme. Dite amen. Il guardiano di Israele non ha mai colpi di sonno, anzi, qui dice la scrittura, Egli è la tua ombra. L'ombra, stavo vedendo la mia nipotina l'altro giorno che aveva scoperto l'ombra e diceva: ma mi segue dovunque vado. Ed è una realtà così semplice ma anche così efficace, perché il Signore sta dicendo che è come la nostra ombra, sta al nostro fianco, è il nostro paracletos. Egli si prende cura di coloro che confidano in Lui, Egli ci segue, Egli ci ama, Egli si prende cura di ogni nostro bisogno. E fratelli e sorelle, questa non è assolutamente retorica, non sono promesse fasulle, sono promesse che diventano nostre, ma diventano nostre solo se noi abbiamo fede in questa parola. Se noi ascoltiamo con fede la parola di Dio, allora il nostro terreno, il nostro cuore è un terreno adatto dove la parola di Dio porterà frutto. Ma se noi ascoltiamo questa parola semplicemente come una bella canzone, sì, sarà forse una melodia apprezzata, ma non ci sarà nessun frutto nella nostra vita, perché queste promesse, la promessa di volare come un'aquila, è una promessa per i figli di Dio, è una promessa per coloro che mettono fiducia nel Signore, che credono nel Signore e che hanno fede che Egli mantiene sempre la sua parola. Versetto 29 dice: Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. Questo significa che anche noi come credenti, anche noi possiamo avere delle giornate nere o delle giornate difficili, dei giorni duri. Anche noi a volte siamo così stanchi, senza forze. Anche noi possiamo essere in quella condizione di scoraggiamento a volte, che non sappiamo come risolvere il nostro problema. Ma questa promessa è per noi Egli dà forza a colui che è stanco, perché ha detto: venite a me, voi tutti che siete stanchi, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io darò riposo all'anima vostra. Amen. E allora in questo contesto il verso 31 diventa un verso splendido, efficace. Lo vediamo sotto un aspetto diverso. Quelli che aspettano il Signore, perché questo è il senso. Quelli che sperano sono coloro che aspettano, che sanno aspettare il Signore, acquistano nuove forze, nuove forze. Ogni giorno abbiamo bisogno fisicamente di nuove forze e ogni giorno abbiamo bisogno spiritualmente di nuove forze. Ora noi ci preoccupiamo tanto del nostro corpo, ci preoccupiamo tanto di rinnovare le nostre forze fisiche. Ci sono quelli che si preoccupano anche forse troppo di rinnovare anche il loro corpo dal punto di vista dell'invecchiamento, pensando che in qualche modo possono fermare l'invecchiamento. È una cosa che non funzionerà. Gli anni passano e passano per tutti, e i segni degli anni si vedono sempre. Però non possiamo fare niente per fermare l'invecchiamento del nostro corpo. Paolo dice: benché il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova, perché Dio rinnova ogni giorno la sua grazia, Dio rinnova ogni giorno le sue forze nella vita di coloro che confidano in Lui. E allora, ecco che allora diventa possibile fare quello che altri non possono fare, volare come le aquile. Volare come le aquile. Non tutti gli uccelli possono volare come le aquile. Tantomeno coloro che, pur avendo le ali, vivono in un cortile, voleranno mai come le aquile. C'è una famosa poesia di Trilussa, non so quanti di voi la conoscete, non la reciterò qui perché non sono bravo a parlare il dialetto romano, però anche perché diciamo è il senso morale che ci interessa di questa poesia. Questa famosa poesia di Trilussa che parla di un gallo e di un'aquila. E il gallo si lamenta e protesta e dice: non è giusto, non è giusto che tu devi stare lì sulla montagna e io devo stare qui in mezzo all'immondizia di questo cortile. E allora l'aquila gli risponde, dice: ma non dipende da me, dipende da te. Se tu vuoi che noi facciamo amicizia, io sono disposto a fare amicizia con te, ma devi fare una cosa, devi spalancare le ali e devi venire per aria, perché io non sono disposto a scendere nell'immondizia di un cortile e a vivere in un cortile. Come cristiani, come figli di Dio, Dio ci dà le ali per volare come le aquile. E se noi ci ritroviamo alla fine della nostra vita in un cortile e abbiamo fatto per tutta la vita del gallo, per non dire quella dei polli, perché potrebbe sembrare offensivo per qualcuno, non voglio essere irriverente, voglio solo dire: noi possiamo scegliere di aprire le nostre ali e di volare. E sono le ali della fede, e credere alla parola di Dio, e credere a tutto ciò che il Signore ci dice. Aspettare il Signore. Aspettare il Signore. E ci vuole pazienza quando si deve aspettare. Ci vuole fede per aspettare. Ci vuole sottomissione per aspettare. Ma se lo facciamo, se noi aspettiamo il Signore, e possiamo dire, ripeto con le parole del salmista, il mio aiuto viene dal Signore, allora noi vedremo la sua gloria nella nostra vita. Allora saremo sì come un'aquila. E questo significa che noi correremo senza stancarci. Avete visto gli atleti alla fine della loro battaglia, della loro corsa? Qui sta parlando di corsa, correremo. Alla fine della loro corsa sono a volte esausti. Sono al limite, alcuni arrivano proprio e devono fare gli ultimi metri con una fatica incredibile e si vede che il loro corpo è spossato dalla fatica, però tagliano il traguardo, a differenza di tanti altri che si ritirano perché non ce la fanno a sopportare, perché non possono sentire le forze che si rinnovano e devono dire: le mie forze a un certo punto sono venute meno e non ho potuto completare la corsa. E allora qui la scrittura ci promette che noi possiamo correre e arrivare al traguardo freschi, senza stancarci. Qui la scrittura ci promette che noi possiamo camminare senza affaticarci. Quando la Bibbia parla del cammino è sempre un riferimento spirituale. Noi possiamo camminare attraverso le prove, noi possiamo camminare attraverso le difficoltà, noi possiamo camminare attraverso situazioni difficili nella nostra esperienza umana e nella nostra esperienza quotidiana, ma se confidiamo nel Signore, se sappiamo aspettare il Signore, non ci affatigheremo, non crolleremo, non verremo meno, perché chi ha fatto questa esperienza questa sera potrebbe alzarsi e potrebbe testimoniare. Ma facciamo testimoniare un personaggio famoso della Bibbia che ha scritto tanti di quei salmi, e ne ha scritto uno molto bello, il 40, che dice proprio queste parole: io ho fermamente. Se vuoi avere fermezza, se vuoi avere determinazione, se vuoi avere perseveranza, devi guardare in alto. Davide dice: io ho fermamente e pazientemente aspettato il Signore. Ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Ti ringraziamo, Signore, perché a chi ti sa aspettare e chi rimane fermo nei suoi propositi e nei suoi sentimenti, Signore, tu dai una risposta, ascolti il suo grido. Amen. Io prego questa sera con tutto il mio cuore che il Signore possa rinnovare le forze nella mia vita, ma prego che il Signore possa rinnovare le forze nella vita di ognuno di noi. Quando parliamo di nuove forze, alla luce poi della rivelazione del Nuovo Testamento, noi comprendiamo che questa nuova forza è la potenza dello Spirito Santo che opera e che agisce dentro di noi. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di essere battezzati nello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di ricevere una nuova e fresca unzione di Spirito Santo affinché le nostre forze siano rinnovate e affinché noi possiamo esclamare come esclamava il profeta Geremia: Signore, la tua benignità si rinnova ogni mattina nella mia vita, le tue compassioni si rinnovano ogni mattina nella mia vita, la tua forza si rinnova ogni mattina nella mia vita. Grande è la tua fedeltà, grande, Signore, è la tua fedeltà. Alziamoci in piedi e ringraziamolo.